Le prestazioni integrative del reddito. A cura di Claudia Carchio, assegnista di ricerca e professoressa a contratto di diritto del lavoro all'Università di Udine.
Buongiorno a tutti, sono Claudia Carchio, sono avvocata e assegnista di ricerca in diritto del lavoro presso l'Università di Udine e oggi desidero trattare un argomento legato al progetto di ricerca Prin Livable realizzato dall'Università di Udine con le Università di Modena e Reggio Emilia, Bari e Macerata. Il tema su cui mi concentrerò riguarda le prestazioni integrative del reddito, un insieme di misure previdenziali che insieme ai trattamenti di disoccupazione costituiscono il sistema degli ammortizzatori sociali. Più nello specifico, le integrazioni salariali rappresentano strumenti economici finalizzati a tutelare la stabilità occupazionale e a sostenere altresì il reddito dei lavoratori durante i periodi di crisi aziendale o le fasi di riorganizzazione temporanee. Al tempo stesso, queste misure offrono anche alle imprese un sostegno finanziario per affrontare le difficoltà senza dover ricorrere ai licenziamenti e senza, dall'altra parte, l'obbligo di corrispondere la retribuzione ai lavoratori. La retribuzione, infatti, viene sostituita da una indennità che viene erogata dall'INPS o dai fondi di solidarietà bilaterali, e proprio in questo consistono le integrazioni salariali. Tali misure si differenziano quindi dai trattamenti di disoccupazione in quanto intervengono solo in caso di inattività temporanea e quindi di eccedenze di personale che prevedono una risoluzione in tempi celeri e certi. Al contrario, i trattamenti di disoccupazione si applicano quando vi è una situazione di cessazione definitiva del rapporto di lavoro. Le caratteristiche principali di queste misure di tipo previdenziale sono regolate dal Decreto Legislativo 148 del 2015, testo unico in materia di ammortizzatori sociali, che è stato emendato in maniera significativa dalla legge di bilancio per il 2022, cioè la legge 234 del 2021. Cerchiamo quindi di analizzare alla luce di questa normativa in quali casi operano le integrazioni salariali. Va in primo luogo che osservato che, considerata la finalità delle integrazioni salariali di sostenere le imprese in difficoltà economiche o gestionali, esse si traducono in una riduzione dell'orario di lavoro o in una sospensione temporanea dell'attività. E a seconda della gravità e della durata prevista per tali crisi, gli interventi di integrazione salariale possono essere suddivisi in due tipologie. Abbiamo quelli che operano per causali ordinarie e quelli per causali straordinarie. Le causali ordinarie sono connesse in particolare a difficoltà temporanee, dovute ad esempio a condizioni di mercato sfavorevoli, eventi climatici straordinari o situazioni aziendali che richiedono degli interventi rapidi. Le causali straordinarie, invece, sono degli eventi che richiedono l'intervento di misure di sostegno al reddito affinché queste ultime agiscano in situazioni più complesse, in scenari più complicati, come ad esempio una ristrutturazione aziendale o una crisi di settore, che quindi richiedono soluzioni a medio-lungo termine. Chi sono poi i beneficiari di queste prestazioni? Tali misure sono rivolte a tutti i lavoratori che siano assunti con un contratto di lavoro subordinato, sono tuttavia esclusi i dirigenti, mentre sono ricompresi anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti con un contratto di apprendistato. Questi lavoratori, in ogni caso, devono aver maturato almeno 30 giorni di lavoro effettivo presso l'unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento di integrazione salariale. Qual è poi il campo di applicazione soggettivo di questi trattamenti? Cioè, quali sono le aziende che possono chiedere le prestazioni? Tali aziende variano a seconda della tipologia del trattamento. È infatti importante distinguere tra la cassa integrazione guadagni, cosiddetta CIG, e le prestazioni erogate dai fondi di solidarietà bilaterali. In particolare, la cassa integrazione guadagni ordinaria, cosiddetta CIGO, può essere concessa alle imprese che operano soltanto in specifici settori, principalmente quelli industriali. La cassa integrazione guadagni straordinaria, la CIGS, invece, è accessibile a tutti i datori di lavoro che non siano coperti dai fondi di solidarietà bilaterali, a condizione che nel semestre precedente la domanda abbiano occupato mediamente almeno 15 dipendenti. Prima della legge di bilancio per il 2022, la CIGS era invece riservata a specifici settori produttivi e a imprese con determinate soglie occupazionali. Tuttavia, grazie alla riforma del 2022, il trattamento straordinario è diventato accessibile a tutti i datori di lavoro, a prescindere dal settore in cui operano, e a patto che soddisfino un requisito dimensionale. Questo in ogni caso purché non rientrino già nell'ambito di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali. E allora è necessario capire quando questi fondi di solidarietà intervengono. I fondi sono degli enti di natura bilaterale, cioè sono costituiti su iniziativa libera delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale ed erogano una prestazione che viene chiamata assegno di integrazione salariale ai lavoratori occupati da datori di lavori che non rientrano nella CIGO e che occupano almeno un dipendente. I fondi hanno una natura settoriale, tutelano cioè le imprese che operano in determinati ambiti e anche se indipendentemente dalla loro dimensione occupazionale. I fondi, per quanto deputati a svolgere un ruolo fondamentale nella garanzia del reddito in situazioni di crisi di impresa, non sono peraltro a Costituzione obbligatoria, perché il legislatore, in ossequio al principio di libertà sindacale sancito dall'articolo 39 della Costituzione, non può imporne la creazione, lasciandola invece alla discrezionalità delle parti sociali. In ogni caso, per garantire l'accesso alla tutela integrativa del reddito a tutti i lavoratori, è stato comunque istituito un fondo cosiddetto di ultima istanza, il cui nome è il FIS, Fondo di Integrazione Salariale, presso l'INPS. Tale fondo, il FIS, copre i lavoratori esclusi tanto dall'ambito di operatività dei fondi settoriali, quanto da quei soggetti che operano le dipendenze di imprese che non sono neppure inserite nell'ambito di applicazione della CIGO. Il sistema degli ammortizzatori sociali, possiamo dire, è piuttosto complesso, quindi, e altresì è stratificato. Opera in particolare secondo un modello che possiamo definire di tipo concentrico. Al centro si colloca la CIGO, seguita dai fondi bilaterali nel cerchio intermedio e infine dalla CIGS che interviene soltanto per quei datori di lavoro che non siano coperti dai fondi di solidarietà. Può però in conclusione affermarsi che nonostante questo sistema sia alquanto complicato, soprattutto grazie alle innovazioni introdotte dalla legge di bilancio per il 2022, il sistema ha acquisito una copertura di tipo universale, garantendo cioè una tutela a tutti i lavoratori di qualsiasi settore e a prescindere dalla dimensione dell'impresa che li occupa. Questo ampliamento della tutela è stato reso possibile attraverso il ruolo centrale del welfare negoziale, e cioè attraverso il ruolo proprio dei fondi di solidarietà bilaterali. Questi fondi sono finanziati esclusivamente dai contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori e operano come un completamento della CIG, che invece beneficia anche di risorse pubbliche. Il sistema segue quindi un modello di welfare mix, combinando da un lato interventi privati e dall'altro interventi pubblici, ma con l'unitario unico obiettivo di accrescere l'equità generale del sistema e offrire una protezione più ampia e strutturata. Io vi ringrazio per l'attenzione.